Possiamo cominciare, padre. Eccoci. Domenica prossima è la seconda di Avvento. Ecco i testi della liturgia che celebreremo. Prima lettura tratta dal libro del profeta Isaia, capitolo 11, un altro dei grandi oracoli del profeta Isaia, dal versetto 1 al versetto 10. Seconda lettura è tratta dalla lettera ai Romani, il capitolo 15, versetti da 4 a 9, e il salmo per la preghiera responsoriale, il salmo 72, salmo che illustra la figura del re messianico. Il brano evangelico è tratto dal Vangelo secondo Matteo, come già potevamo prevedere, nel capitolo 3, dal versetto 1 al versetto 12. La seconda domenica, ma sarà così anche per la terza domenica, dà spazio assai rilevante alla figura di Giovanni Battista. Naturalmente il Salmo di cui ci occuperemo questa sera è il Salmo 35, nella continuità con le diverse tappe del lungo cammino ormai che abbiamo intrapreso. Già da una settimana siamo entrati nel nuovo anno liturgico e la Chiesa ci ha invitati a partecipare alla lunga veglia di Avvento. E questo è il tempo nel quale il popolo cristiano ritrova l'orientamento per i propri passi nel cammino della storia umana. Questo significa che è tempo di conversione, si tratta di riequilibrare l'orientamento del cammino. Tutti siamo chiamati a ricevere la visita di Dio che avanza verso la nostra condizione umana e prende posizione nella nostra storia. Così Dio si fa presente, così Egli, che si è manifestato a noi nel Figlio, colma ora per noi ogni nostro avvenire, in quanto questo, il nostro avvenire, prende luce dal sorgere glorioso dello splendore regale del Figlio, che già è intronizzato presso il Padre. Dio viene dunque e noi siamo chiamati a convertirci assumendo l'atteggiamento umile e poverissimo della veglia. È così che già sperimentiamo quella gioia pura che apre e allarga il nostro misero cuore, proprio là dove va crescendo di intensità l'unica invocazione che ancora gli consente di esprimersi nel vuoto e nell'assenza di tutto. Vieni, Signore Gesù. Più si libera spazio nel cuore e più si amplia il vuoto della nostra povertà, meglio noi comprendiamo come tutto quel che ci riguarda si vada convertendo verso la presenza che avanza. Infatti il nostro tutto è attirato dal Signore che viene, in quanto la nostra povertà umana è stata amata, è stata cercata da Dio in virtù di una sua intenzione di solidarietà gratuita e definitiva, una solidarietà che precede e anticipa ogni nostra risposta. Vieni dunque, Signore Gesù, vieni. Amen. Leggiamo senz'altro il testo dell'oracolo di Isaia che è presente nel testo della prima lettura. Pier Francesco, legge.
Un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore. non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire, ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. Percuoterà il violento con la verga della sua bocca, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. La giustizia sarà fascia dei suoi lombi e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, il leopardo si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un piccolo fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, i loro piccoli si sdraieranno insieme. Il leone si ciberà di paglia come il bue, il lattante si trastullerà sulla buca della vipera. Il bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque ricoprono il mare. In quel giorno avverrà che la radice di Jesse sarà un vessillo per i popoli. Le nazioni la cercheranno con ansia. La sua dimora sarà gloriosa.
Grazie. Leggiamo senz'altro anche il brano evangelico, il Vangelo secondo Matteo nel capitolo 3. Dodici versetti. Anna Maria.
In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi. Il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione e non crediate di poter dire dentro di voi: abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi, perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile.
Grazie. Eccoci. Riprendiamo contatto con il Salterio, ed ecco il Salmo 35. Noi siamo in ascolto dell'invito che nel Salmo 34 è stato rivolto a tutti coloro che denunciati nella vergogna di essere fuori posto scoprono che la loro povertà si trasforma nel gusto folle di vivere per benedire il Signore. Forse ricordate, leggevamo il Salmo 34 la settimana scorsa e dal versetto 12 del Salmo 34 l'orante ha assunto un atteggiamento sapienziale. Venite figli, ascoltatemi, un invito che si allarga in una prospettiva amplissima, tant'è vero che questo invito riguarda coloro che vengono immediatamente interpellati come gli interlocutori pronti, gli interlocutori adeguati, ma più esattamente ancora l'invito viene rivolto anche a coloro che rientrano dentro la categoria degli empi, i malfattori di cui parlava il versetto 17, il volto del Signore contro i malfattori, e il versetto seguente, 18, diceva, gridano anche loro, dunque quella povertà, vi stavo dicendo, che si trasforma nel gusto folle di vivere per benedire il Signore e quindi per fare della nostra vita umana la festa gioiosa di chi trova rifugio in Lui. È in Lui che, per come abbiamo contemplato fino a restare sconcertati e sbalorditi nel Salmo 34, Lui che in realtà si rivela come il folle assoluto. Il folle al di là di ogni nostra capacità di registrare le graduatorie in questo campo. Ed ecco l'invito che è stato rivolto a tutti, è stato rivolto agli empi. Annuncia quell'invito la redenzione dell'empio in quanto grida. E infatti ricordate il versetto 18 che adesso ho richiamato espressamente, e dal versetto 18 siamo giunti alla fine del Salmo 34, nei versetti 32, 22 e 23, dove apprendiamo che dagli empi il Signore sa trarre un servizio di suo gradimento. Diceva il versetto 22, la malizia uccide l'empio e chi odia il giusto sarà punito. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi, chi in Lui si rifugia non sarà condannato. Dunque, vedete, quella malizia che ha un potere di devastazione, di corruzione, di morte, è una malizia che rientra in un disegno che obbedisce alla potenza redentiva del Signore, che trae servizio di suo gradimento, vi dicevo, anche laddove finalmente gli empi gridano, e finalmente gli empi sono ridotti in quella condizione di povertà che, guarda caso, è in grado finalmente di benedire il Signore, e è in grado di gustare la novità straordinariamente inimmaginabile secondo la logica umana, perché è una novità del tutto folle che è prerogativa che il Salmo 34 contempla come una caratteristica primaria e indimenticabile, prerogativa di quella presenza nella storia umana che parla con la lingua nuova, la lingua che è al di là di tutti i linguaggi umani e che li attraversa e li scombina, tutti i linguaggi umani resi o obbedienti nel momento in cui la nostra pretesa di assumere un ruolo di protagonismo sulla scena del mondo è sconfitta. Ed ecco, è la lingua folle dell'amore di Dio che... Che riscatta l'impietà ribelle della nostra condizione umana. Ed ecco il nostro Salmo 35, vedete, perché si impone nella continuità che ormai consideriamo come un'evidenza primaria nella lettura dei salmi uno appresso all'altro, si impone la necessità di un ascolto che investe l'intimo. Qui l'orante parla in prima persona singolare, usiamo anche noi questa stessa sua modalità di espressione, l'intimo di me stesso. Già, la necessità di un ascolto che raggiunga la intima, radicale profondità di quello che sono io in me stesso. E dunque la conversione, quella opera di redenzione di cui è protagonista il Signore, solo Lui con il suo linguaggio folle, ma la conversione di quell'empio che è in me. Che è in me, dove vedete, non si tratta semplicemente di un proclama che risuona nel suo valore oggettivo, nel suo valore sacro, nel suo valore grandioso, entusiasmante, ma è come una notizia che sta fuori di noi e fuori di me. Qui vedete quell'empio che è in me. E una capacità di ascolto, allora, quell'ascolto per cui siamo stati invitati, convocati, sollecitati nel Salmo 34, mi pone in rapporto con qualcosa che solo il Signore può e vuole dirmi. Qualcosa che può dirmi e che vuole dirmi solo Lui. Il Salmo 35, adesso... vedete, qui abbiamo a che fare con un orante che è coinvolto in una vicenda di cui non ci vengono date le coordinate, come dire, oggettive, ma è una situazione di disordine sociale che si riflette in un vortice di voci, ma voci, vedete, che riecheggiano in me, nella profondità di quel che sono io in me stesso, e quel vortice di voci che manifesta in me la minaccia di un trascinamento in un sistema di complicità. Tutto quel che va a rischio di una corruzione della coscienza. Ed ecco, ripeto, qual è la vicenda? I dettagli non sono espressi, né ci interessa granché, però abbiamo che nettamente a che fare con una situazione di confusione, testimonianze malefiche che intercettano le relazioni che danno forma alla vita sociale, ma che danno forma proprio al progetto interiore in base al quale ogni essere umano organizza la sua stessa vita, e in questa situazione di inquinamento generale, vedete, ripeto, non sono i dettagli empirici che vengono messi in risalto, ma le dinamiche che questa situazione determina nell'animo mio, dice l'orante, per come io sono in me stesso destinatario di quell'invito che ricevo dal Salmo 34, quell'invito che annuncia come un itinerario di redenzione, di conversione, è ormai tracciato con inconfondibile coerenza da parte del Signore, che nella gratuità folle della sua volontà d'amore dichiara che gradisce il servizio anche di coloro che provengono e che passano attraverso e sono segnati inconfondibilmente dalle conseguenze dell'impietà. Io in me stesso. Ed ecco, vedete, guardiamo più da vicino il nostro Salmo come vedete, uno svolgimento piuttosto ampio, in tutto sono 28 versetti, ma noi ci sbrigheremo. Abbiamo a che fare, vedete, con una vicenda conflittuale che qui viene sviluppata attraverso una testimonianza diretta da parte del nostro orante, che ha a che fare con degli interlocutori non meglio precisati, sono identificati al plurale, essi, loro, quelli che operano secondo i loro criteri, strofe nelle quali poi il nostro orante parla in prima persona singolare di se stesso e di come quei tali tendono ad esercitare un influsso su di lui e in modo da coinvolgerlo e sollecitare la sua stessa complicità, rimettendo in discussione tutte le sue motivazioni interiori. E poi c'è il tu del Signore, con il quale il nostro orante è in dialogo, ma con tutte le sorprese di chi va man mano registrando come quell'interlocutore folle non è colui che dialoga sulla stessa lunghezza d'onda del linguaggio con cui invece in maniera anche molto eloquente e molto intraprendente parlano gli esseri umani, e il nostro stesso orante, lui in prima persona singolare, ne trae motivo di contemplazione che costantemente rimette in gioco tutto il suo progetto di vita. Fatto sta che il testo del Salmo procede ad ondate, ogni ondata poi si suddivide in alcune strofe che adesso metteremo in evidenza senza particolare difficoltà. Tre grandi ondate, stando alle definizioni degli studiosi, il Salmo 35 è un salmo di supplica, c'è una nota di lamento che emerge qua e là, c'è anche l'invocazione che qualche volta sconfina addirittura nel linguaggio della imprecazione, altre volte l'invocazione prende la fisionomia del ringraziamento, e comunque è tutta una vicenda che ha a che fare con il discernimento interiore del nostro orante, che vedete ci parla di situazioni oggettive che sconvolgono, che impegnano, che esigono una presa di posizione. Che cosa è successo? Gli studiosi ipotizzano diverse inquadrature del testo all'interno di una particolare vicenda conflittuale, ma a noi interessa poco, perché anche al Salmo 35 interessa poco stabilire la tipologia del conflitto in atto. Quel che conta è registrare come il nostro anonimo orante stia scrutando, in virtù di quella situazione nella quale è coinvolto, le dinamiche interiori che stanno assumendo una nuova strutturazione. Quell'empio che è in me, e c'è qualcosa che il Signore mi voleva dire, e adesso mi rendo conto che mi vuol dire quando sono stato invitato. E quello che ho recepito nel Salmo 34 adesso vedete, mi raggiunge là dove sono alle prese con i dati oggettivi di un vissuto che mi mette alle strette. Prima ondata, dal versetto 1 al versetto 10, la seconda ondata fino al versetto 18, poi fino al versetto 28, la terza. In questi primi 10 versetti possiamo senz'altro individuare 3 strofe. La prima strofa è la strofa tu, poi la strofa essi e quindi la terza strofa io. Leggo versetti 1, 2 e 3. La prima strofa tu, leggo: Signore, giudica chi mi accusa. Giudica, in realtà è lo stesso verbo usato qui due volte, nel senso che sarebbe il caso di tradurre accusa chi mi accusa. O giudica chi mi giudica, o combatti contro chi mi combatte. E infatti combatti chi mi combatte, prosegue il versetto nel secondo rigo. Abbiamo a che fare con lo sfogo del nostro orante che vuole difendersi. È in una situazione tale per cui evidentemente è aggredito. Non precisiamo meglio, come già vi dicevo, come stanno le cose, ma è evidente che è in seria difficoltà, ed è in seria difficoltà perché coloro che ce l'hanno con lui e che sono scatenati contro di lui la sanno lunga. Afferra i tuoi scudi, vedete, si rivolge al tu della sua vita, quel tu che ormai è stato identificato nel corso di un cammino ormai lungo e maturato attraverso tante esperienze. Afferra i tuoi scudi, sorgi il mio aiuto, vibra la lancia e la scure. Questo vibra la scure, sbarra il passo, si potrebbe tradurre così, forse la nuova traduzione rimane vecchia, va bene, ma è lo stesso. Vibra la lancia, sbarra il passo contro chi mi insegue, dimmi, sono io la tua salvezza. Ecco, vedete, qui sono 7 imperativi nella strofa che abbiamo appena letto. Notiamo una nota di affanno in queste invocazioni. Il nostro orante chiede l'intervento del tu, che è un riferimento importante e vitale per come già maturato nel corso del suo cammino, ma vedete che quello che esattamente sta chiedendo non è semplicemente la rimozione del conflitto o addirittura la punizione di coloro che ce l'hanno con lui, ma sta chiedendo che il tu si manifesti come l'interlocutore che gli parla nell'intimo. Dimmi, sono io la tua salvezza, voglio sentirtelo dire, voglio che tu lo dica a me, voglio che tu lo dica a me laddove io sono alle prese con me stesso, e a parte il fatto che sono alle prese con le difficoltà che mi assediano e mi mettono così ferocemente in discussione, ma ho bisogno che tu mi dica che sei la mia salvezza, io sono la tua salvezza. Vedete, qui è il contenuto essenziale della sua richiesta, così affannata, così insistente, così segnata dall'urgenza di una situazione che evidentemente gli toglie il fiato. Ma ho bisogno che tu mi dica che sei la mia salvezza, che me lo dica nell'intimo di me stesso. E la seconda strofa adesso, la strofa Essi, dal versetto 4 al versetto 8, descrive in modo abbastanza generico, peraltro, questi aggressori, che peraltro non sono affatto dei fantasmi, anche in questo caso, vedete, quel che conta non è tanto identificarli anagraficamente o culturalmente o socialmente, ma dare testimonianza di una protesta con cui il nostro orante reagisce a quei tali che sono scatenati nei suoi confronti. È una rabbia davvero incontrollata, ferocissima, quella che egli denuncia e di cui è oggetto, e ne parla in maniera così vivace e così intraprendente, perché sta rivendicando una sua posizione di innocenza in rapporto a quei tali che adesso vengono così descritti. Versetto 4. Siano confusi e coperti di ignominia quelli che attentano alla mia vita. Retrocedano e siano umiliati quelli che tramano la mia sventura. Siano come pula al vento, detto, queste sono imprecazioni. E l'angelo del Signore li incalzi, la loro strada sia buia e scivolosa quando li insegue l'angelo del Signore. Poiché senza motivo mi hanno teso una rete. Senza motivo, ripete, mi hanno scavato una fossa. Li colga la bufera improvvisa, li catturi la rete che hanno tesa, siano travolti dalla tempesta. Dunque, vedete, il nostro orante sta protestando. Ci parla dei suoi aggressori e ce ne parla per come questa aggressione che stringe in una morsa così violenta il suo vissuto è manifestazione di una rabbia che egli avverte nei suoi confronti come un motivo di preoccupante, angosciantissima corruzione. È una rabbia quella di cui subisce l'aggressione che lo scava dentro. Come è vero che scava in una fossa, è vero che si sente scavato, si sente aggredito, non solo dall'esterno, stretto in quella morsa, ma raggiunto, interpellato, penetrato, scardinato nell'intimo di lui stesso. Senza motivo mi hanno teso una rete, senza motivo mi hanno scavato una fossa. Li colga la bufera. Vedete, quella rabbia di cui lui è oggetto è una rabbia che in realtà ribolle nell'animo suo e ribolle in maniera che sembra del tutto motivata. Se è senza motivo l'aggressione che subisce, più che mai motivata è la sua reazione rabbiosa, in quanto il nostro orante rivendica un titolo di innocenza. E così fino al versetto 8. C'è la terza strofa di questa prima ondata, versetti 9 e 10, e qui nella terza strofa è la strofa in cui il nostro orante, che peraltro è direttamente coinvolto in prima persona dall'inizio, ma adesso espressamente usa il linguaggio della massima capacità di testimonianza personalizzata, e dice: io invece esulterò nel Signore per la gioia della sua salvezza, quella salvezza che nel versetto 3 lui chiedeva al Signore che gli fosse comunicata, ma attraverso quella voce che può parlare nell'intimo, dove in realtà si sta svolgendo, come stiamo constatando, l'aspetto più drammatico di tutta la vicenda. Ebbene, io esulterò nel Signore. per la gioia della sua salvezza. E tutte le mie ossa dicano che è come te, Signore, che liberi il debole dal più forte, il misero e il povero dal predatore. Attenzione, perché qui lui sta dichiarando che la presenza del Signore è estranea al circuito della rabbia, quel circuito all'interno del quale in realtà lui sta progressivamente scivolando, così come è oggetto di quell'aggressione, si sta agitando con instancabile urgenza nell'invocare adeguate o corrispondenti imprecazioni nei confronti di quei tali, ma il Signore è estraneo rispetto al circuito della rabbia. Lui si rende conto di essere un soggetto umano segnato da una debolezza veramente irrecuperabile, se non fosse vero che ci sei tu, sta dicendo qui. Io esulterò nel Signore per la gioia della sua salvezza, e tutte le mie ossa dicono, vedete, anche il Salmo 34 accennava alle ossa, a suo tempo leggevamo una settimana fa, e quello che c'è come struttura solida della mia esistenza, lo scheletro, le ossa, in realtà è esposta alla frantumazione più micidiale, per questo, vedete, la sua realtà è debolissima. Le mie ossa sono ossa compromesse, sono ossa martoriate, sono ossa esposte alla violenza di quelle forme di aggressione di cui sappiamo, ma ed ecco tutto questo nella mia debolezza per constatare che tu sei diverso. Chi è come te, Signore? Tu sei presente senza essere condizionato da quelle dinamiche perverse di cui danno prova i miei aggressori, ma di cui, e qui adesso è veramente lo snodo decisivo del nostro salmo, il nostro orante avverte che quelle dinamiche perverse sono operanti in lui, sono sollecitazioni che lo coinvolgono, sono interventi di cui è oggetto e ne subisce le conseguenze, eppure c'è una complicità in lui. Ebbene tu non sei così. Chi è come te, Signore, che liberi il debole dal più forte, il misero e il povero dal predatore? A proposito di questo versetto 10, Kimchi, grande maestro della tradizione ebraica, proprio di questo versetto 10 dice che secondo il Derash, è la tradizione midrashic, dunque si riferisce questo versetto alla liberazione dell'istinto buono da quello malvagio. Infatti, c'è forse, dice lui, un predatore più forte di questo? Il predatore, qui il verbo gazal, è il predatore, l'istinto malvagio, è la liberazione da quell'istinto. E vedete lì, quell'istinto che è sollecitato, che per così dire è proprio coltivato, è attivato come un effetto che apparentemente è inevitabile rispetto all'aggressione che sta subendo, ma vedete, quell'istinto malvagio è in lui, è in me, il predatore. Chi è come te, Signore, che liberi il debole dal più forte, il misero e il povero dal predatore? Vedete, rispetto alla strofa introduttiva, nei versetti da 1 a 3, laddove si appellava al tu per essere difeso, adesso nella strofa che chiude questa prima sezione del Salmo, versetti 9 e 10, il nostro orante fa riferimento mediante una dichiarazione che non ci aspettavamo, per come nella strofa centrale ci ha parlato dei suoi aggressori e ce ne ha parlato con tanto fervore e anche dando dimostrazione di tanti patimenti che lo affliggono e che lo scavano in maniera dolorosa, ma in maniera incontrollata, così da essere preda, ecco il predatore, preda di una tempesta che è scatenata addosso a lui, dentro di lui. E adesso nella strofa finale di questa prima sezione la gioia di colui che è in relazione con il Signore e che in virtù di questa relazione sta constatando di essere sottratto a quel vortice burrascoso nel quale imperversava la spietatezza della prepotenza umana. La gioia del nostro orante nel momento in cui dice: ma chi è come te, Signore? Ha affermato il versetto 9: io in te esulterò per la gioia e la tua salvezza. Certo, sa bene di essere debolissimo, sa bene di essere fracassato nelle ossa, sa bene di essere misero esposto ai rischi di tutti gli attacchi e le aggressioni di questo mondo, ma chi è come te, Signore? E allora la seconda ondata, che va dal versetto 11 fino al versetto 18, qui possiamo individuare quattro strofe molto brevi. Prima strofa, versetti 11 e 12, ed ecco, ritornano quei tali, essi. Versetti 11 e 12. Sorgevano testimoni violenti, mi interrogavano su ciò che ignoravo, mi rendevano male per bene, una desolazione per la mia vita. Vedete, qui di nuovo quei tali vengono riconosciuti come caratterizzati in maniera inconfondibile dalla soddisfazione che provano per la sconfitta altrui. Vedete, sorgevano testimoni violenti, mi interrogavano su ciò che ignoravo, mi rendevano male per bene, una desolazione per la mia vita. Ecco, non c'è bisogno di particolare commento. Il versetto 11, tra l'altro, nel commento di Eusebio è inteso e interpretato così, dice: non avevo mai conosciuto quel male, quando qui dice mi interrogavano su ciò che ignoravo, non avevo mai conosciuto quel male. Se avessi risposto alla loro domanda o alle loro domande, sarei divenuto come loro. Già, ma vedete, qui sta emergendo, come già abbiamo intravisto, il vero aspetto determinante del discernimento che il nostro orante sta affrontando in se stesso, in quanto quell'invito che gli è stato rivolto dal Salmo 34 lo riguarda. Perché in se stesso lui sta registrando di essere interpellato da domande, questioni, sollecitazioni, inviti, voci che lui dice: non conoscevo, ma adesso però conosce. qui vedete si parla addirittura di una desolazione nel versetto 12, mi rendevano male per bene, una desolazione, questa desolazione in ebraico è un termine singolare, dice shekol, in greco è atecnia, che è come dire sterilità, ma più che sterilità, l'impossibilità di avere figli. L'impossibilità di avere figli. Dove, vedete, quei tali che lo aggrediscono usano questo linguaggio per persuaderlo, per coinvolgerlo, per ottenere la sua complicità. È su questo fronte che lui sta scoprendo di essere veramente oggetto di una violenza spietata. Vedi che così come sei, così come e dichiari, così come apparentemente ufficialmente presidi la tua vita, tu non combinerai mai niente, sei senza figli, sei senza destino, sei senza prospettiva, sei senza futuro, sei senza vita, sei un fallito, ecco, una desolazione per la mia vita. Questo qui è proprio il termine usato qui, in greco diventa atecnia, shikol dice. E allora mi rendevano male per bene e insiste, vedete adesso nella seconda strofa dal versetto 13 al versetto 14 ritornando alle sue dichiarazioni in prima persona singolare, perché loro dimostrano questa paradossale ma veramente meschina soddisfazione di registrare la sconfitta altrui. Non sono contenti finché non hanno ridotto coloro che da essi è aggredito in obbedienza al loro modo d'essere, lo hanno conquistato dall'interno, lo hanno espugnato nella coscienza, lo hanno coinvolto nel loro stesso modo di ragionare, di operare e di intraprendere quei comportamenti che apparentemente danno garanzia di successo nel mondo. Ed ecco invece io, versetti 13 e 14, quando erano malati, vestivo di sacco, mi affliggevo col digiuno, riecheggiava nel mio petto la mia preghiera, mi angustiavo come per l'amico, per il fratello, come in lutto per la madre, mi prostravo nel dolore. Fa appello a sentimenti di compassione. E non inganna, ma si rende, sa che qualcosa del genere è successo, ma sa anche che questa compassione con cui lui si è espresso e che è stato il motivo per cui si è comportato in certe maniere in passato, adesso tutto questo è esposto a quell'aggressione violentissima che è mirata a ottenere un ossequio interiore. Anche lui deve, secondo quanto gli viene proposto e gli viene anche suggerito con intransigente puntualità, deve anche lui adeguarsi a quel modo d'essere, per cui è importante vincere, importante sconfiggere, importante dominare, importante è affermarsi in maniera tale da ridurre qualunque altro interlocutore, umano o non umano, in obbedienza alla propria intenzione, alla propria volontà, al proprio progetto. E dunque, io non ero così, e adesso, terza strofa, versetti 15 e 16, ritornano quei tali, versetti 15 e 16. Ma essi godono della mia caduta, godono della mia caduta. Dunque, è proprio vero, vedete, non sono contenti finché non registrano l'atto della mia resa nei loro confronti. Godono della mia caduta, si radunano contro di me per colpirmi all'improvviso, mi dilaniano senza posa. Mi mettono alla prova scherno su scherno contro di me, digrignano i denti. Interessante questo versetto 16, perché la mia Bibbia traduce così, non so come dirà, non mi ricordo più la nuova traduzione, mi mettono alla prova, così?
Mi mettono alla prova.
Sì, ma in ebraico il testo dice, sta parlando dello scherno, vedete il versetto 16, mi mettono alla prova scherno su scherno, ma questo scherno riguarda la denuncia, mi mettono alla prova, di quel mascalzone che è in me, perché il nostro orante, vedete, qui sta prendendo coscienza di essere un mascalzone, e quei tali che vogliono captare e ottenere la sua complicità in realtà hanno buon gioco, perché quei tali che sono fuori di lui in realtà hanno un alleato che è dentro di lui, che è dentro di me, che quell'alleato che fa di me un mascalzone intrinsecamente, proprio strutturalmente, indipendentemente da quelle che sono le dichiarazioni pubbliche ufficiali o le mascherature istituzionalizzate, ma quel mascalzone che è in me, qui l'espressione usata Hanef è proprio questo. Questi mi mettono alla prova. Vedete, la traduzione nostra è molto blanda ed è inefficace, non coglie esattamente il nodo del problema. Quello scherno, vedete, che sanno utilizzare nei miei confronti in modo tale da suscitare in me la complicità di quel come peraltro avevamo già intuito precedentemente. Di quella fragilità che in me è un predatore, che in me è esattamente la qualità del mascalzone di turno. E allora dice, così mi dilaniano senza posa. Tra l'altro questo mi dilaniano senza posa è una traduzione in greco, cioè non hanno compunzione, sono spietati, non c'è compassione. Lui ha detto, io facevo di tutto per curare gli ammalati, per digiunare quando non potevo aiutare e soccorrere qualcuno, eccetera eccetera, ma loro sono proprio rigorosamente coerenti nel percorrere itinerari mirati a demolire, a gestire, a strumentalizzare e a penetrare nelle coscienze e a ottenere complicità nell'animo, a suscitare pensieri che sono esattamente corrispondenti ai progetti di coloro che aggrediscono, e restare così intrappolato dentro alla logica della empietà. Quella è la logica dell'empietà rispetto alla quale, vedete, il nostro orante ha ricevuto l'invito. Ma che cosa avviene in me? E qui adesso la quarta strofa della seconda sezione ondata, dal versetto 17 al versetto 18. Leggo, fino a quando, Signore? Ecco, tu, adesso qui, tu ed io, fino a quando? Tutto questo che ci ha descritto a modo suo nei versetti precedenti, fino a quando, Signore, starai a guardare? Già, lo sguardo di Dio che è in silenzio. Stai a guardare? Non parli? Tu. Attenzione però, perché esattamente questo silenzio coincide con la prerogativa di colui che è presente senza essere coinvolto in quel quello che prima chiamavo il circuito della rabbia. Fino a quando, Signore, starai a guardare? Libera la mia vita dalla loro violenza, dalle zanne dei leoni, l'unico mio bene. Ti loderò nella grande assemblea, ti celebrerò in mezzo a un popolo numeroso. Già. Vedete il silenzio del Signore. Ma è proprio questo che adesso il nostro Dante scopre essere la dimostrazione di come lui è il vero difensore, che non si schiera con le ambiguità delle ragioni umane, che non assume come sua modalità di intervento quelle forme di violenza, di prepotenza, di invadenza, di strumentalizzazione, di abuso, che sono le forme classiche della impietà umana, ma di quella impietà umana che è fuori di me, sta dicendo che è dentro di me, e lui è in silenzio. In silenzio, vedete, perché è innocente, lui è innocente, è il vero accusato, è accusato dall'aggressione della impietà che rifiuta la sua presenza incontaminata, ed è il vero accusatore, proprio lui il vero accusatore. E allora libera la mia vita. Vedete che qui adesso il salmo sta prendendo un'altra andatura. E intanto è vero che il nostro orante dice che proprio in questo modo si fonda un rapporto di comunione che dà forma, esistenza e consistenza a un'assemblea senza confini. Ti loderò nella grande assemblea, ti celebrerò in mezzo a un popolo numeroso. Già, l'innocente in silenzio, è lui, è il tu, vedete, rispetto al quale adesso il nostro orante sta riemergendo, mettendo in gioco se stesso, e quell'intimo che nel suo vissuto ha scoperto essere esposto a tutte quelle forme di inquinamento di cui sappiamo. Nel momento in cui rivendicava la sua innocenza, rivendicava il suo diritto, rivendicava la sua posizione, rivendicava di essere vittima, ed ecco, c'è davvero il passaggio determinante per lui adesso, nel momento in cui riconosce come il tu, nella sua relazione vitale, in quel innocente che è in silenzio, che è il Signore della sua vita. E allora la terza ondata, ultima, dal versetto 19 al versetto 28, qui ancora quattro brevi strofe, leggo, prima strofa è nei versetti 19 fino a 21, Signore, no, l'ho sbagliato, versetto 19, non esultino su di me i nemici bugiardi. Non strizzi l'occhio chi mi odia senza motivo. Vedete loro, di nuovo, questa strofa è dedicata a quei tali, ma è dedicata a quei tali nel momento in cui avvertiamo che il nostro orante scopre di essere tirato fuori rispetto a quel circuito della rabbia che in realtà radicalmente, intimamente, lo sintonizzava con quei tali. Lo rendeva complice. Ebbene, Signore, non esultino su di me i nemici bugiardi, non strizzi l'occhio chi mi odia senza motivo, perché essi non parlano di pace. Contro, e qui la Bibbia dice gli umili, qui ricordo che la nuova traduzione dice gente pacifica, ed è una traduzione più opportuna, sì, gente. Contro gente pacifica, un'espressione precisa a questo riguardo, della terra, la gente della terra tramano inganni, spalancano contro di me la loro bocca, dicono con scherno, abbiamo visto con i nostri occhi, Ti conosciamo, noi sappiamo chi sei, ti abbiamo già scrutato e interpretato, ti abbiamo già definito e programmato, ed ecco così loro, di seguito, versetti 22, 23, 24, seconda strofa, tu, Signore, tu hai visto, non loro, con il loro sguardo mi hanno inchiodato, mi hanno identificato, mi hanno decifrato, mi hanno programmato, mi sono entrati dentro. Tu mi hai visto. Ecco qui il versetto 22. Non tacere nel momento stesso in cui in realtà è proprio l'innocente in silenzio, ma è un altro linguaggio il suo, non è un linguaggio che rientra nelle dinamiche della conversazione all'interno di quella logica rabbiosa, battuta e risposta, sulla stessa lunghezza d'onda. Adesso, vedete, quei tali con le loro parole e con le loro dichiarazioni vogliono dominare, mentre tu parli un altro linguaggio. E perché tu non ti arrendi dinanzi alle loro pretese, come invece il ristorante ha constatato di essere predisposto lui ad arrendersi, predisposto lui in se stesso a sintonizzare il suo mondo interiore con quelle intenzioni che hanno determinato l'aggressione che egli sta subendo. E allora qui dice tu, rileggo ancora, hai visto, non tacere, Dio da me, non stare lontano, destati, svegliati, per il mio giudizio, per la mia causa. Signore mio Dio, giudicami secondo la tua giustizia. Ecco il punto. Il punto, vedete, è che questo silenzio dell'innocente sbugiarda tutte le parole umane ed è la sua giustizia. E qui leggevo il versetto 24, la tua giustizia, Signore mio Dio, e di me non abbiano a gioire. La giustizia, vedete, di colui che sta dalla parte dei perdenti, la giustizia dell'innocente. Il Salmo 35 acquista, vedete, una straordinaria capacità profetica adesso. Proprio siamo condotti ad un affaccio dinanzi al Calvario. E il silenzio di colui che parla un'altra lingua, perché la sua giustizia sta dalla parte dei perdenti. Tu, dice il versetto 24, adesso di nuovo una terza strofa dove ritornano quei tali, nei versetti 25 e 26, non pensino in cuor loro, siamo soddisfatti, non dicano l'abbiamo divorato, l'abbiamo conquistato non perché semplicemente in quel certo conflitto qualcuno riporta vittoria e qualcun altro invece si deve ritirare, o comunque vadano le cose, di qualunque questione si tratti, ma qui l'abbiamo conquistato dentro, là dove il nostro orante dall'inizio ha dichiarato che lui, per rispondere a quell'invito, ha bisogno che il Signore gli dica qualcosa di suo, a modo suo, come lui soltanto può e vuole, dirgli io sono per te. E vedete quel silenzio che è prerogativa dell'innocente che non si è adeguato e che non interviene per favorire gli schieramenti che obbediscono alla logica della ingiustizia umana, è la sua giustizia. Ecco qui. E allora quei tali non pensano, non dicano, sia confuso e svergognato chi gode della mia sventura, sia coperto di vergogna e di ignominia chi mi insulta, fino al versetto 26, e adesso vedete gli ultimi due versetti, è l'ultima strofa di questa terza sezione, siamo alla fine del Salmo, dove improvvisamente compare compaiono un'espressione in prima persona plurale, noi, ancora non sono comparse, adesso compaiono qui, esulti e gioisca, chi ama il mio diritto, qui il mio diritto è ancora una volta il termine tzedakah, è giustizia, termine che è comparso nel versetto 24, ricompare qui, ricompare ancora nel versetto seguente, dica sempre grande è il Signore che vuole la pace del suo servo, e la mia lingua, qui leggo, celebrerà la tua giustizia e canterà la tua lode per sempre. Notate che qui, anche se lì per lì quello che ho affermato poco fa, cioè l'uso della prima persona plurale, noi, non emerge, ma fate attenzione, in realtà c'era già stato un accenno a quella assemblea numerosa precedentemente, c'era già stato un accenno, adesso qui è proprio una coralità aperta, accogliente, che conferisce al nostro orante, che è l'invitato, stando a quanto diciamo nel Salmo 34, la responsabilità e il gusto folle finché si vuole, ma il gusto di invitare, quando qui dice esulti e gioisca chi ama la mia giustizia. Ecco, vedete, qui è un invito che si apre. È una personalità così scrutata nell'intimo che adesso diventa testimonianza di una capacità di coinvolgimento che si allarga senza più misure, senza confini, perché la voce che riecheggia in lui, quella voce di cui ha voluto ascoltare con quel timbro particolare, con quella capacità di penetrare, di scrutare, di discernere nell'intimo, quella voce che nell'intimo in realtà ha determinato quel travaglio per cui là dove si è reso conto di essere alle prese con sollecitazioni che tirano fuori tutto quello che in lui è il programma di una vita da mascalzone, ed ecco nell'intimo quella voce. È una voce che affiora e che riecheggia in me, dice, come giustizia, la giustizia dell'innocente, che sta dalla parte dei perdenti. E così si rivela la grandezza del Signore, come leggo qui. Dicano sempre grande è il Signore, la grandezza del Signore, che poi, vedete, è il linguaggio della Madonna quando canta il Magnificat, la grandezza del Signore. Mentre irrompe la pace, Shalom dice ancora, qui era già comparso questo accenno alla pace, ma per constatarne l'inadeguatezza, l'inettitudine, l'inconsistenza, adesso irrompe la pace per un povero uomo di questo mondo, quel povero uomo che sono io, vedete, lo ha constatato e ne ha fatto esperienza laddove è stato spogliato nell'intimo rispetto a tutte le mascherature possibili e le presunzioni a cui peraltro era abituato, ma quel povero uomo di questo mondo che vive per un servizio che sia finalmente di gradimento per il Signore, che poi era il punto d'arrivo del Salmo 34, nel versetto 23. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi, era l'ultimo versetto del Salmo 34. E adesso dica sempre, grande è il Signore chi vuole la pace del suo servo. E in più, quel versetto 28 che segue, vedete, ormai la mia lingua, qui dice celebrerà. E qui il verbo è il verbo Vede, questo verbo qui vuol dire mormorare, vuol dire borbottare, che poi tra l'altro è un verbo che compare già nel Salmo primo, nel Salmo 1, beato l'uomo che proclama la parola. Quel proclamare la parola e mormorarla, e masticarla, ruminarla, mormorarla, e bisogna sempre brontolare qualcosa. Dunque è un mormorio, sì, ecco. A questo punto non abbiamo a che fare con un discorso preciso che articola tutto un programma di vita nuova, ma c'è un mormorio che resta in me, dice il nostro orante, che risponde all'eloquenza del tuo silenzio innocente, perché quello è un silenzio d'amore, è un silenzio d'amore folle. La mia lingua mormorerà la tua giustizia e canterà la tua lode per sempre. Lasciamo da parte finalmente il Salmo e spostiamo l'attenzione. Abbiamo a che fare con il capitolo 3 del Vangelo secondo Matteo, come leggevamo precedentemente. Qui alle mie spalle questa piccola icona, l'angelo del deserto, così si intitola, deserto, che è come dire la condizione di esilio della storia umana rispetto al giardino della vita, deserto. E l'angelo del deserto, che è il titolo che viene attribuito a Giovanni Battista, è l'erede di una promessa che fa della storia umana un cammino di ritorno, che vuol dire conversione, un cammino di ritorno fin sulla soglia del giardino. Tutta la storia umana, che è la storia dell'esilio, e allo stesso tempo anche la storia del ritorno dal deserto al giardino della vita. E dunque l'angelo, colui che sta sulla soglia, che giunge fin sulla soglia, notate che nell'icona il deserto in realtà è un prato verde, e sullo sfondo vedete quell'arco incandescente, che è come la premonizione di un giorno nuovo che incombe, che incalza, che sta sorgendo. È l'angelo del deserto, è sulla soglia. Già, tra l'altro vedete che il capitolo 2 si era concluso immediatamente prima con la notizia riguardante il trasferimento a Nazareth della famiglia, a Nazareth, perché si adempisse ciò che era stato detto dai profeti, sarà chiamato Nazareno, Nazareno, Nazoreos, dice il testo dell'Evangelista Matteo. Due volte usa l'Evangelista questo titolo, Nazoreos, lo sappiamo, ne parlavamo in altre occasioni, c'è il titolo Nazarinos, Nazareno, ma c'è il Nazoreos, che è tradotto con Nazareno, sarà chiamato così, ma è un'espressione che lascia risuonare altri significati, e il significato emergente è quello di Netzer, cioè germoglio, che poi tra l'altro è il vocabolo che compare all'inizio dell'oracolo di Isaia che leggiamo domenica prossima, capitolo 11. Germoglio spunterà il figlio di come Davide, il figlio di Jesse, Jesse il padre di Davide. E dunque questi sono adesso i giorni, dice il versetto 1 del capitolo 3, i giorni del germoglio. Così si concludeva il capitolo 2, sarà chiamato germoglio Nazareno in quei giorni. Ecco, sono i giorni del germoglio. Già, quando l'esilio diventa una veglia. E allora vedete, qui è la questione seria che dobbiamo almeno intravedere per quello che sarà possibile mettere a fuoco, ma il Salmo 35 comunque ci aiuta a questo scopo. Quella veglia che si acutizza nel senso di una coscienza del vuoto, la coscienza di ciò che è ancora permanenza nel deserto, di ciò che ancora è itinerario avventuroso più che mai, di esilio in esilio, di deserto in deserto. Ebbene, quando l'esilio diventa veglia, mi stavo dicendo, si acutizza la coscienza del vuoto in rapporto a quella novità che viene, il termine parusia abbiamo incontrato già domenica scorsa e ricomparirà nel Vangelo secondo Matteo, quello che avviene, che ci viene incontro, è realtà che sbaraglia ogni nostra aspettativa. Dove vedete, la veglia acquista adesso questo significato così sconcertante e così provocatorio, così problematico, per cui l'esilio che si sviluppa in modo tale da condurci sulla soglia provoca questa percezione della situazione di impreparazione, di inettitudine, di inadeguatezza nella quale ci troviamo. E vedete, quello che adesso avviene non avviene in corrispondenza alle nostre aspettative. Questo è un ribaltamento della prospettiva di cui già siamo perfettamente consapevoli. La venuta non è per dare soddisfazione all'aspettativa, ma è l'aspettativa che è scardinata dal momento che viene, e viene nella gratuità sconcertante e travolgente della sua iniziativa. Allora vedete, qui c'è Giovanni Battista, e qui il versetto 1 del capitolo 3 dice che comparve, e in realtà il testo è un presente in greco, paraginete. Compare, ecco, compare Giovanni Battista, comparso quella volta, ma compare sempre Giovanni Battista, compare, e compare come rappresentante della storia dell'umanità, quando sulla soglia, una volta che l'umanità è alle prese con la traversata del deserto, l'uomo giunge a quel... a quella situazione che in modo più che mai opportuno si chiama veglia, laddove tutto l'itinerario della traversata del deserto adesso assume in pienezza il significato di un itinerario di conversione, ma adesso vedete la novità rispetto alla quale la veglia ci pone in atteggiamento di coloro che toccano la soglia, quella novità sbaraglia tutto, quella novità travolge tutto, quella novità si impone come l'evidenza di come tutto il percorso non è inutile, adesso questo è un altro discorso, non è che è semplicemente annullato, non è questo, ma è una novità davvero. Colui che viene è sempre diverso da colui che era atteso. E qui si trova Giovanni Battista, vedete, una figura veramente emblematica e veramente dotata di una capacità magistrale di insegnamento e di testimonianza nei nostri confronti di cui dobbiamo tener conto. Intanto notate come è descritta la figura, vedete, è veramente rappresentante dell'umanità intera, da Adamo in poi, da Adamo e la compagna in poi, coloro che furono espulsi dal giardino, quell'abito di pelle fa riferimento a quel che leggiamo nel libro della Genesi, quando i due vengono espulsi, e poi vedete fiume Giordano, che è la soglia per eccellenza, per antonomasia della terra, tutto il lungo cammino compiuto per tante generazioni dal popolo in vista di quella terra, quando poi si è accampato il popolo al tempo di Mosè, poi Giosuè sulla sponda del Giordano per attraversare il Giordano, il battesimo di Giovanni è una traversata del Giordano, è un modo per rievocare tutto quello che è avvenuto anticamente, e dunque si tratta di ripercorrere quell'itinerario che implica l'attraversamento del varco, ma come superare quella soglia? E in quel caso si trattava di entrare nella terra, adesso si tratta di entrare nel regno, come dice Giovanni Battista. E in più notate che quella permanenza di Giovanni sulla sponda orientale, che poi è la sponda sinistra, la sponda orientale del Giordano, rievoca un altro momento molto significativo della storia della salvezza, quando Davide si trova in quella stessa posizione dopo la tragedia di Assalonne, il figlio ribelle e lui anziano, e poi c'è stato un conflitto e poi il figlio è morto nella battaglia, e Davide piange addoloratissimo, per quanto oggettivamente sul campo della battaglia vittorioso, ma adesso su quella soglia del fiume Giordano che Davide deve varcare per ritornare passo passo a Gerusalemme e al trono, su cui sedersi per riprendere in pieno il ruolo del sovrano, e sulla soglia di quel fiume. In più ricordate poi la predicazione di tanti profeti che hanno descritto, proclamato, illustrato il ritorno dall'esilio. Ebbene, e vedete, Giovanni Battista è rappresentante di tutto questo, che poi è la storia dell'umanità intera. E vedete, qui il testo dice che la veglia di Giovanni riecheggia una voce. Qui è l'inizio del libro della Consolazione di Israele, Isaia 40, cosiddetto secondo Isaia. Isaia 40, voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Dunque, una voce, notate che il termine fonì, voce, che compare qui, che grida nel deserto, ed è in questo modo che viene caratterizzata la posizione, il comportamento la testimonianza del nostro Giovanni. Questo termine compariva nel capitolo 2, proprio nel centro del capitolo 2, nel versetto 18, in quel caso una citazione del profeta Geremia, quando nel versetto 18 del capitolo 2 leggiamo che un grido, in realtà in greco dice fonì, una voce è stata udita in Rama, un pianto, un lamento grande, Rachele che piange i suoi figli, c'è di mezzo la strage degli innocenti. La strage degli innocenti. Vedete, questa voce è come l'eco in cui risuonano tutti gli strepiti, tutti i silenzi che si sono espressi nel corso di tante tante generazioni. Il lamento di Rachele che piange i suoi figli perché non sono più. Voce che grida nel deserto, voce. Ed ecco, vedete, più esattamente, Giovanni è testimone di una che sembra di poter definire, su questo vi invito anche a come dire, a cogliere qualunque eco che l'espressione che uso possa suscitare nell'animo vostro, è testimone di quella pena d'amore che che è l'effetto primario prodotto da colui che viene. Il regno è vicino, la strada della conversione, questo è il linguaggio di Giovanni, ma colui che viene, e così appare tutta la miseria della nostra condizione umana. Vedete? E Giovanni è testimone di come questa venuta, che peraltro, vedete, costituisce la novità per eccellenza, il regno è così che si apre la strada della conversione, sarà possibile attraversare il varco al di là di quella soglia, il ritorno al giardino della vita, e d'altra parte è proprio quella venuta che provoca questo rigurgito di tutta la miseria umana, una pena d'amore. Ma è proprio così, vedete, che si rivela il segreto di Dio, che vuole prendere in braccio quella che è la farraginosa impreparazione. Qui dice preparatela, la farraginosa, insisto, impreparazione di questa nostra condizione umana, così sproporzionata rispetto alla vocazione originaria. Ed è sempre così, quanto più l'urgenza della vicinanza accende la speranza del ritorno alla pienezza della vita, tanto più si impone l'esperienza dolorosa del nostro fallimento. È una presa di coscienza che ci costringe a registrare la tristezza per quanto sono inadeguati, anzi sono mancanti i titoli con cui presentarci all'incontro. Una volta che non ci misuriamo più su noi stessi, bensì ci misuriamo sulla travolgente novità del regno e siamo impreparati. Appare così, vedete, l'abissale delusione per il nostro vuoto. È vero che Giovanni nella sua veglia ci incoraggia a compiere l'atto della confessione. Il versetto 7, quei tali che si recano da lui per varcare la soglia, per attraversare il Giordano, quindi il battesimo, ma confessano i loro peccati, così si facevano battezzare. È vero, ma notate che questo ci rimanda ancora alla constatazione delle nostre contraddizioni. E qui il Salmo 35 ci aiuta davvero in modo molto efficace. Le nostre ambiguità, le nostre complicità, cosa vuol dire confessare i peccati? Per quella gente, ma per noi, a nostra volta, vedete, è sempre Giovanni che nella pena d'amore che impregna la sua veglia, è lui che coglie lucidamente e denuncia quella propensione alla fuga che dimostra ancora un ripiegamento. Dico fuga perché, vedendo però molti farisei e sadducei, vedete qui, è proprio Giovanni Battista che ha a che fare con coloro che si fanno battezzare da lui confessando i loro peccati, e Giovanni Battista dice: razza di vipere, chi vi ha suggerito di sottrarvi, questo sottrarvi in greco è il verbo fuggire, di sottrarvi all'ira imminente, fate dunque frutti degni di conversione. Ma come, stanno confessando i loro peccati? Sono lì perché sono stati battezzati? E non crediate di poter dire tra voi: abbiamo Abramo per padre. Vedete, non è così. Dio può far sorgere figli di Abramo da queste pietre. Ambiguità e complicità, quella complicità a cui accennava l'orante del Salmo 35 in maniera così, così patetica, e adesso c'è di mezzo Giovanni il Battista, vedete, che osserva e scruta e denuncia questa predisposizione che sembra così naturale, così scontata, anche così persuasiva, anche così gradevole dal punto di vista dello spettacolo esterno, propensione alla fuga, che dimostra ancora un ripiegamento, una rinuncia a vegliare per accogliere davvero colui che viene nella totale novità della sua gratuita innocenza d'amore. Colui che viene desiderato, atteso, invocato, implorato, in base a quella misura che fa di noi protagonisti dell'evento, e che è un protagonismo che adesso viene radicalmente smontato. E Giovanni Battista è alle prese con, vedete, questa situazione che io ritengo proprio commovente, patetico il personaggio, vedete, che apparentemente assume questo volto così intransigente, che appare come un predicatore severissimo, e d'altra parte, mi dicevo, è così commovente questo suo modo di vegliare, dato che tutto questo per lui significa appartenere alla storia fatta dagli uomini, con molte parole, con gesti prepotenti, eppure una storia che viene meno proprio là dove irrompe la presenza di colui che viene. C'è di mezzo la scure, c'è di mezzo il fuoco, dice qui il testo evangelico che abbiamo sotto gli occhi. Vedete, Giovanni si trova in questa posizione, una pena d'amore, dove la novità verso cui è rivolta tutta la sua responsabilità di ascoltatore, custode delle promesse, interprete della storia umana in quanto storia di conversione, quella novità sradica, strappa, scardina, provoca uno scarto, ridimensiona, ma in maniera radicale, strutturale, tutto l'impianto delle aspettative umane e il linguaggio umano. E allora qui, vedete, attenzione, perché questo non significa annullare. Colui che viene non si presenta per cancellare, bensì per... Vedete il caso a cui è già accenna qui Giovanni Battista, per raccogliere le pietre scartate. Già, l'accenno alle pietre, vedete, nel versetto 9, Dio può far sorgere figli di Abramo da queste pietre. Beh, questo accenno... ci rimanda a quella parabola che leggiamo poi nel capitolo 21, la parabola dei vignaioli, voi ricordate senz'altro, che non vogliono consegnare al padrone della vigna quello che gli è dovuto, un servo dopo l'altro vengono eliminati e poi il figlio viene buttato fuori. Che cosa farà il padrone della vigna? Chiede Gesù al termine della parabola, rivolgendosi ai suoi interlocutori, ormai si trova a Gerusalemme, nel versetto 42 Gesù risponde: non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno scartata è diventata testata d'angolo? Il Signore ha fatto questo, una meraviglia. Questo ha fatto il Signore? Una meraviglia. Come il Signore raccoglie le pietre scartate. È una citazione del Salmo 118. Su queste pietre insiste ancora Gesù nelle righe seguenti di quel brano che adesso abbiamo intravisto nel capitolo 21. E qui è Giovanni Battista che dice, ma non viene per annullare, no, ma per raccogliere pietre scartate. Certamente, vedete, c'è di mezzo un'operazione di scasso, di scardinamento, di demolizione, ma è proprio così che Giovanni ci invita a tutti a scoprire la forza di colui che viene e la forza che venendo porta con sé. Qui è lo stesso Giovanni che dice: io vi battezzo con acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più potente, dice ischiroteros, ischiros è il forte, è più forte di me, e io non sono degno neanche di portargli i sandali, egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Notate, ci invita tutti a scoprire questa forza, e a questo riguardo, vedete, il sostantivo ischis, forza, compare qualche volta, non molto frequentemente, ma compare, compare il verbo ischir, tenete conto, vale la pena di sfogliare le pagine in avanti, arrivando al capitolo 26, quando ormai siamo alle prese con il racconto della passione secondo Matteo, capitolo 26, Gesù nel Getsemani, così dal versetto 36, e Gesù si rivolge ai discepoli: sedetevi qui, vado là a pregare, prende tre dei suoi, la mia anima è triste fino alla morte, restate qui, vegliate con me, veglia. E poi Gesù avanza un poco, si prostra con la faccia a terra e prega dicendo: Padre mio, se è possibile passi da me questo calice, però non come voglio io ma come vuoi tu. Ed ecco il versetto 40. Poi tornò dai discepoli e li trovò che dormivano, e disse a Pietro: così non siete stati capaci di vegliare un'ora sola con me? Vedete, questo siete stati capaci, non avete avuto la forza, alla lettera è così, non avete avuto la forza, dove vedete non è la forza fisica, è neanche una forza psichica, è quella forza che è corrispondente alla sua novità, quella forza che è corrispondente al suo essere il figlio in veglia, il figlio che risponde al padre, la forza del silenzio di Gesù, che introduce nel segreto del padre, nel grembo della misericordia di un Dio che è folle volontà di vita e di comunione. Non siete stati capaci, non avete avuto la forza di vegliare con me un'ora, un'ora non nel senso cronometrico. E, vedete, qui si parla di veglia, siamo capitolo 26, alla fine ormai di tutta la catechesi evangelica, e con Giovanni Battista siamo all'inizio. Ed è lui, Giovanni, che ci invita a scoprire la forza di colui che, vedete, dimostra la novità per come nel suo silenzio sta svelando il segreto del Padre, il grembo del Dio vivente, la misericordia di Dio. Laddove in lui, con lui, dice Gesù, con me, adesso siamo invitati a penetrare. È il varco che si apre, è la soglia da attraversare. È l'evento che fa di questa veglia un accesso a quella novità di Dio che diventa principio di quella novità che ristruttura radicalmente il nostro vissuto umano. Un'altra lingua, forse anche un altro silenzio. E spesso, non per un caso qualunque, quando si usa il linguaggio della veglia nella vita liturgica, pastorale della Chiesa, inevitabile è l'urgenza di sostare in silenzio. E allora, qui, ancora un momento, poi ci fermiamo, vedete che paradossalmente questa forza di cui adesso il brano evangelico ci sta parlando, questa forza si chiama anche collera. Vedete nel versetto 7, già, l'ira imminente, la collera, urghi. Di collera si riparla poi nel versetto 12, all'ultimo versetto del nostro brano evangelico. Egli ha in mano il ventilabro, la pala, dice la nuova traduzione. Pulirà la sua aia, raccoglierà il suo grano nel granaio, ma brucerà la pula con fuoco inestinguibile. Dunque qui c'è di mezzo, accenno ancora una volta, alla collera. Collera, attenzione, compare due volte più avanti nel testo del nostro Vangelo secondo Matteo, il verbo corrispondente. Vi cito i due testi e poi dopo ci fermiamo. Vedete, per renderci conto di come questa collera di cui si parla qui è perfettamente coerente con quella pena d'amore a cui Giovanni è chiamato e di cui è testimone, e quella pena d'amore che diventa a modo suo, per lui, ma per noi in veglia, la modalità di accesso alla rivelazione dell'amore innocente, dell'amore vero, dell'amore eterno, dell'amore che tutto rimuove e tutto ricompone. Due testi, due parabole. La prima parabola nel Vangelo di Matteo, nel capitolo 18, versetto 34. Ricordate quel re che ha condonato un debito enorme al suo servo, e quel servo che invece è incattivito, inasprito, imbestialito, non vuole condonare un debito molto modesto a un suo collega, e il re è indignato. Capitolo 18, versetto 34. Indignato, lo sdegno del re per la cattiveria umana è sdegnato. E vedete che quello sdegno è perfettamente coerente con la novità folle della sua volontà d'amore. E quello sdegno dimostra la sua insofferenza, la sua non si adatta, non giunge a compromessi, non accetta la complicità, non cerca di mascherare l'empietà umana in modo tale da ricomporla dentro a una decorazione superficiale. No, qui c'è di mezzo uno scardinamento. Lo sdegno del re per la cattiveria. Ma poi il secondo testo è più avanti, altra parabola, capitolo 22 del Vangelo secondo Matteo, versetto 7. Anche lì c'è di mezzo un re che ha invitato tanti amici, conoscenti per le nozze del figlio, ricordate la parabola, e gli invitati non corrispondono all'invito, e il re è indignato. Capitolo 22, versetto 7. Indignato, dopodiché dice: allora andate per le strade e raccogliete tutti quelli che incontrate. E adesso la parabola ha poi il suo svolgimento, ma quello che mi premeva adesso è richiamare il fatto che lì compare la forma verbale orghistis, adiratosi, la collera, la orghie, qui nel nostro brano evangelico, ma ancora in quel caso, vedete, l'indignazione per il rifiuto dell'invito alle nozze del figlio. Ed è quell'indignazione che è perfettamente coerente con la novità folle di una volontà d'amore che non si arrende, che non rinuncia, che non si ripiega, che non si adegua, che non accetta complicità. Ed ecco, è lì che si apre per noi la soglia da varcare. Lì si trova Giovanni Battista, perché colui che viene parla un'altra lingua. Il Salmo 35 a questo riguardo è stato molto istruttivo per noi. E Giovanni sa che così viene il regno, e così viene Gesù. Subito dopo, nel versetto 13, in quel tempo Gesù dalla Galilea andò, paraginete, è la stessa forma verbale che compariva nel versetto 1. Compare Giovanni, compare Gesù, così viene Gesù. Perciò anche noi siamo in veglia per esserci noi finalmente nella pienezza di quel disegno misterioso che ci dimostra come il consumarsi della nostra realtà umana ci immerge nella storia di un unico amore, eterno e universale. Vieni, Signore Gesù, vieni e non tardare. Basta. Rileggiamo insieme il Salmo.